dal Salmo 104. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Lodate il Signore, invocate il suo nome.
L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna, quando disse: ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità.
Lodate il Signore, invocate il suo nome. Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri in quel luogo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Lodate il Signore, invocate il suo nome.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà, nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo.
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò e subito andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi commentiamo la liturgia della parola di questa quinta domenica di Quaresima secondo il rito ambrosiano. È innanzitutto molto utile dare uno sguardo d'insieme a questo racconto della morte di Lazzaro e la sua rianimazione, il suo essere richiamato indietro in questa vita, in questa fase terrestre della nostra vita, che condividiamo con tutti gli uomini e le donne di questo mondo, di questa società, dare uno sguardo d'insieme e cercare di evidenziare, di suddividere questo racconto nelle sue diverse parti. Innanzitutto i versetti 1-6 servono come introduzione e ambientazione del racconto, che prende avvio dalla notizia fatta pervenire a Gesù della malattia di Lazzaro, un amico a lui molto caro. Sappiamo che Gesù si intratteneva volentieri a casa Betania dalle sorelle Marta e Maria e da Lazzaro, suo fratello. Al centro di questi primi versetti vi sono le parole con le quali Gesù rivela che quella malattia è in vista della sua glorificazione, ovvero della manifestazione della sua identità di figli di Dio. Diventa un segno potente sulla realtà della morte, una morte, la morte, che tutti quanti
mette in uno stato di timore, se non proprio di angoscia. Nei versetti successivi, fino al 16, viene riportato il dialogo tra Gesù e i suoi discepoli, che saranno invitati a credere. Poi vediamo che l'incontro di Gesù con Marta viene descritto dal versetto 17 al 27, quindi il versetto 28 fino al 44 presenta l'incontro di Gesù con la sorella Maria e poi con i giudei. In seguito il racconto del miracolo vero e proprio e infine, fino al versetto 54, viene riportata la decisione di uccidere Gesù e le parole profetiche del sommo sacerdote sul valore della morte, commentate e ampliate fino a dare ad essa una destinazione universale, cioè è meglio che muoia un solo uomo per il popolo, e Gesù è morto non solo per il popolo ebraico, ma per tutti. Ecco, con queste parole Gesù, possiamo anche evidenziare quello che è il centro, l'affermazione dominante di Gesù in questo lungo racconto circa la rianimazione di Lazzaro, e il centro è proprio questo: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E con queste parole Gesù consegna a tutti i suoi futuri discepoli, vi compreso noi, quello che ha consegnato a Marta, a tutti quelli che crederanno in lui. Gesù è la risurrezione e la vita, che la scrittura aveva già annunciato come una realtà che si sarebbe verificata alla fine dei tempi per un intervento divino. Era già scritto questo. Per la gloria di Dio succede questo. E dentro questo segno della risurrezione di Lazzaro, della rianimazione, il portare indietro l'amico Lazzaro, noi troviamo questa affermazione del Signore circa la morte, la vittoria che lui è venuto a portare sulla morte, e con la sua vittoria anche la nostra vittoria.
Il brano di Vangelo che abbiamo letto è l'ultimo dei segni del Vangelo di Giovanni. Giovanni chiama i miracoli segni, e l'ultimo perché è quello che preannuncia il segno definitivo, quello che deve portare a credere, cioè la resurrezione stessa di Gesù. Ma è anche un brano estremamente profondo ed estremamente umano, perché ci pone di fronte al dramma della morte e alla risposta cristiana che nella fede noi possiamo vedere. Il dramma della morte è una di quelle cose che più di tutte provoca e scandalizza la fede del credente. Di fronte alla morte viene quasi da prendersela con Dio. È un po' la parola che esce dalla bocca sia di Marta che di Maria, perché quando Gesù va da loro, escono e gli dicono: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Prima Marta che gli va incontro, e poi dopo esce anche Maria e gli dice le stesse cose: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È forse un po' il grido detto o taciuto o pensato o sentito in fondo al cuore di tutti quelli che sperimentano la morte di una persona cara, no? Che è la domanda: Signore, dov'eri quando lui moriva? Se tu sei Dio, dov'eri quando c'è stata questa esperienza? E quindi una domanda estremamente umana che provoca la fede del credente da sempre. E è bello vedere, è interessante vedere come si pone Gesù di fronte a questa cosa. Intanto Gesù non è impassibile di fronte al dolore, di fronte a questa domanda, ma eccezionalmente, davvero, in questo brano di Vangelo Gesù è mostrato profondamente commosso. Dice Gesù di fronte a queste cose si commosse profondamente e poi ancora molto turbato. Poi Gesù scoppia in pianto e poi, dice il Vangelo, ancora una volta commosso profondamente. Non è l'atteggiamento impassibile di chi sa già come le cose vanno a finire, no? Di chi, contemplando l'eternità, è sereno di fronte alla morte e al dolore, così un po' ignorante degli uomini. No, Gesù partecipa a questa cosa, è commosso profondamente, lui figlio di Dio. E dicono quelli che studiano le scritture che non è solo una commozione, è anche un moto di ribellione contro la morte, perché è come se Gesù, la divinità di Gesù, vedendo la morte, vedesse deturpato quel disegno originario di vita che c'era nella creazione. Dio non ha voluto la morte. La morte è qualcosa di contrario, qualcosa che va a rovinare l'opera di Dio. E di fronte a questa cosa è come se Gesù si ribellasse, no? È una cosa che non viene da Dio. E lo dice anche l'Antico Testamento nella Sapienza, no? Dio ha fatto tutte le cose per bene, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E Gesù allora si pone come colui che combatte la morte perché non viene da Dio. L'uomo non è fatto per la morte, le opere di Dio sono per la vita. Si vede un segno di speranza anche dal pianto di Gesù, che è un pianto diverso proprio nel verbo che viene usato, nel verbo greco è un pianto diverso dal pianto di Maria. Il pianto di Maria, il verbo greco indica un pianto a dirotto, disperato. Il piangere di Gesù è invece più un lacrimare silenzioso. Ecco perché c'è una luce di speranza in questo. Ecco, però dobbiamo dire che di fronte alla resurrezione, poi sappiamo che Gesù riporta indietro Lazzaro, no? È una, come ha detto giustamente Padre Gianni, è una rianimazione. Lazzaro sarebbe poi morto ancora. Il mistero della morte permane. E quindi questo segno di Gesù non cancella del tutto le nostre domande. Ma è giusto così, no? Perché la domanda sulla morte noi non possiamo scavalcarla. Fa parte della nostra umanità il portarne il peso, no? Vivere portando il peso della domanda sulla morte, la morte dei nostri cari, la morte nostra. Quello che ci dice questa pagina è che noi possiamo rimanere come assostare di fronte a uno spiraglio, no? Di fronte a uno spiraglio di luce che ci viene indicato, perché avere fede in Gesù non vuol dire aver capito tutto, aver chiaro tutto, adagiarci in definizioni o incertezze, vuol dire affidarci. Quando Gesù crede, quando Gesù parla a Maria e gli dice: ecco, io sono la resurrezione e la vita, tu credi questo? Lei gli dice non tanto di credere in qualche cosa, ma di credere in qualcuno. Gli dice: io so che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Ecco, questo è l'atteggiamento di fronte alla morte, no? Non credere in una dottrina, ma credere in qualcuno che ci ha detto: io sono la resurrezione e la vita, qualcuno che ha detto: se crederai, vedrai la gloria di Dio. Ma cos'è questa gloria di Dio? Sant'Ireneo diceva che la gloria di Dio è l'uomo vivente, che è molto bella questa cosa, perché la gloria di Dio non può essere un essere umano nella morte. Non è possibile che tutti i miliardi di persone che sono passati e che ora sono come adagiati nella morte, che siano la gloria di Dio. La gloria di Dio è l'uomo vivente, è la totalità dell'umanità viva con Lui, la totalità dell'umanità nella pienezza della vita, perché Lui è la resurrezione, la vita. Ecco, credo che questo spiraglio è quello attraverso cui noi dobbiamo guardare la realtà della morte e quello che ci deve aiutare a vivere la Pasqua come davvero la festa della nostra liberazione. Lì è la festa dell'uomo che vive in Cristo, primogenito dei risorti, l'intera umanità vive e questa è la gloria di Dio.
Io volevo fermarmi sulle prime frasi di questo Vangelo, quando per almeno 3 volte viene detto che Lazzaro è malato. E appunto volevo mettere insieme questa parola malato, detta così ripetutamente, con la parola ecco, colui che tu ami è malato, e mi sembra di poter mettere insieme queste due parole, perché amore e malattia, cioè Lazzaro che è malato, Lazzaro che potrebbe anche essere malato dentro, malato nel cuore, nello spirito, nell'anima, e l'amore che il Signore Gesù ha per lui. Quindi queste due cose credo che vadano insieme. E volevo sottolineare questo fatto della malattia, perché poi quando abbiamo riletto anche adesso la frase dove appunto Gesù dice a Lazzaro: Lazzaro vieni fuori, Lazzaro esce con i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Quindi viene fuori, ma viene fuori non libero, viene fuori costretto dalle bende, costretto dal sudario. A me è venuta l'immagine di qualcuno che non è libero dentro, non solo fuori, non solo a livello fisico, no? Che non è libero dentro, magari non riferito propriamente a Lazzaro, ma comunque a qualche esperienza nostra di vita, no? Quando magari non ci sentiamo liberi dentro, quando ci sentiamo oppressi da qualche cosa che ci toglie quella libertà e quella gioia che invece dovrebbero esserci nel nostro cuore. E nello stesso tempo la certezza di questo amore che comunque ci raggiunge ovunque siamo e in qualsiasi situazione ci troviamo. L'amore che ha fatto sì che Gesù si muovesse e andasse a trovare Lazzaro. Quando arriva da Lazzaro, Lazzaro è morto. C'è un proseguimento, no? Un peggioramento, diciamo, dalla malattia si passa alla morte. Però è bello vedere come niente è impossibile a Dio e attraverso Gesù anche questa morte diventa segno di vita. Gesù stesso dice all'inizio di questo Vangelo: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Se noi ricordiamo la lettura del Vangelo di settimana scorsa, anche nel Vangelo del cieco nato viene detta la stessa cosa, no? Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché appunto si manifesti la gloria di Dio. E allora anche qui possiamo pensare che qualsiasi situazione che noi veniamo a vivere o qualsiasi situazione in cui magari si possano trovare delle persone vicino a noi, tipo la malattia, tipo la morte, come già prima parlava Marco, non devono paralizzarci, non devono toglierci la speranza, perché il Signore appunto è il Signore della vita e attraverso Gesù Cristo le opere che Gesù Cristo manifesta sono opere che portano alla vita e non alla morte. Questo vuol dire appunto che in qualsiasi situazione ci si trova dobbiamo avere questa fiducia che il nostro Dio è un Dio della vita e che in Gesù Cristo questa vita si manifesta continuamente. E questo quindi vuol dire non perdere mai la speranza, non perdere mai la fiducia, la stessa speranza e la stessa fiducia che hanno avuto Marta e Maria, perché è vero, come diceva prima Marco, che entrambe credevano nella risurrezione, ma in una risurrezione a posteriori. Però è anche vero che sia dopo la frase di Marta che dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, c'è subito questa, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Quindi c'è questa fiducia da parte di Marta nel Signore Gesù. Qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù che poi dice: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Quindi c'è questa fiducia da parte di Marta e anche questa fiducia ci deve essere da parte nostra, di credere che nemmeno la morte ha potere sull'uomo, perché la morte non è la parola ultima e definitiva. In Cristo noi crediamo nella risurrezione, crediamo nella vita eterna. Leggevo una frase di commento che mi sembra molto bella, che dice così: i credenti sono talmente uniti a Gesù che neppure la morte li può separare. Il credente non morirà mai, perché se sei in Gesù, se vivi con Gesù, mai potrai morire, perché Gesù è il Signore della vita, è la vita, è Lui stesso la vita. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Se noi crediamo a questa parola, allora davvero niente ci può spaventare. Certo, possiamo provare dolore, possiamo provare prostrazione. Gesù stesso l'ha provata in questo Vangelo, quando vedendo Maria piangere e poi vedendo appunto dove era stato posto Lazzaro, scoppia in pianto. Quindi il pianto e il dolore non ci sono negati, non ci sono evitati. Però è vero che la speranza e la fede nella risurrezione, come credenti, non le dobbiamo mai abbandonare. Fede e speranza anche davanti alle avversità della vita, anche nei momenti in cui appunto potremmo farci la domanda: Signore, ma dove eri? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma noi sappiamo che sempre il Signore è con noi, che sempre ci accompagna, che è sempre con noi anche dopo la morte, perché la morte non è la morte della vita, ma come si dice in questo Vangelo, è un sonno, è una morte apparente, è un sonno da cui verremo risvegliati. Io credo che dobbiamo pensare bene a questo Vangelo, perché è una cosa grande e difficile credere alla risurrezione. Eppure San Paolo dice: se non crediamo nella risurrezione, vana è la nostra fede.
Prendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa quinta domenica, domenica di Lazzaro, della rianimazione di Lazzaro. Tra le tante cose particolari interessanti troviamo in questo brano del Vangelo molto lungo, in questo racconto, in questo episodio, vorrei evidenziare il collegamento tra la fede e il pianto, perché di fatto troviamo presenti in un modo considerevole per diversi versetti questa unione che esiste tra la fede e il pianto. Piangono infatti tutti, Marta e Maria, pur dichiarandosi fiduciosi nei confronti di Gesù, che chiamano maestro. Piangono i giudei, ma piange anche e soprattutto Gesù, vedendole piangere, soffrendo con loro, come per voler condividere fino in fondo il loro dolore. Piange mentre si recava alla tomba di Lazzaro. Eppure Gesù sapeva che la malattia di Lazzaro non l'avrebbe portato soltanto alla morte, perché tutto era in vista della gloria di Dio, eppure piange lo stesso. Inoltre, stando davanti alla tomba dell'amico, ed essendo certo che il padre l'avrebbe esaudito, infatti dice: «Sapevo che mi dai sempre ascolto». Ecco, nonostante questa consapevolezza, Gesù piange e si compromette col dolore di chi gli è vicino. Anche nel contesto della sua risurrezione troviamo Maria di Magdala, che viene presto al sepolcro e viene presa da un pianto inconsolabile, non trovando il corpo del Signore nella tomba. Troviamo queste espressioni, questi episodi di pianto, che non sono staccati, scollegati da una fiducia nel Maestro. Chi cerchiamo noi quando piangiamo? Questa è la domanda che possiamo porci. In quel momento potremmo assomigliare a un bambino appena nato che, piangendo, si inoltra nella vita. Piange anche se è dentro una pienezza, è dentro una vita, non è dentro una morte. A partire da questo Vangelo non possiamo più scindere quindi il pianto dal fatto che crediamo in una vita dopo la morte. Gesù credeva che il Padre lo avrebbe aiutato a ricomporre e richiamare l'esistenza Lazzaro. Tutto è avvenuto per la sua gloria. Fede e pianto, potremmo così concludere, s'abbracciano, sono collegate, come l'una aiutasse l'altro ad essere se stesso. E allora, mentre ci inoltriamo nell'orizzonte della vita di Dio, mentre celebriamo la settimana prima della passione, morte e resurrezione poi di Gesù, mentre la liturgia ci invita a fare memoria degli ultimi momenti della vita di Cristo, ormai siamo a 15 giorni dalla Pasqua, allora possiamo anche permetterci di piangere. E il pianto è un segno che non è contrario alla fede. Il pianto, Francesco piangeva sulla passione di Gesù, un pianto non è scollegato da una fiducia in Lui.
La prima lettura di questa domenica è del libro del Deuteronomio ed è la preghiera, o meglio la professione di fede che il capofamiglia ebreo faceva quando presentava al sacerdote le primizie del raccolto. Ogni anno le primizie, i primi frutti della terra venivano presentati al Tempio come offerta e queste parole si dicevano, no? In quei giorni Mosè: ascolta Israele, pronuncerai queste parole davanti al Signore. Sono queste: mio padre era un arameo errante, scesi in Egitto, vi stette come forestiero, vi diventò una grande nazione, ma gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione e ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e braccio teso. Ci condusse in questo luogo, ci diede questa terra e ora ecco io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. È, come l'hanno definito, un credo storico, cioè un atto di fede in un'opera che Dio ha compiuto nella storia di Israele. Perché è vero che la Bibbia, no, comincia con la creazione, in principio Dio creò il cielo e la terra, però questa è una rielaborazione successiva. Il principio della fede di Israele è un atto storico, è Dio che ha ascoltato il lamento del suo popolo in Egitto e lo ha liberato. Dio, il Dio di Israele, è il Dio che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, quindi è il Dio di un fatto storico, di un evento storico di liberazione. Ecco, ci sta molto bene questo brano oggi che abbiamo letto nel Vangelo, la resurrezione di Lazzaro, che fa proprio da anticipo, no, da introduzione alla resurrezione di Gesù, perché anche la fede cristiana è una fede storica. Anche noi poi l'abbiamo rielaborata giustamente perché c'è stato lo sforzo dell'intelligenza umana per capire il mistero della fede, no? E allora abbiamo elaborato tutta la teologia, ma ricordiamoci che la nostra fede comincia con un fatto, no? Dio che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Ecco, questo è l'evento fondatore della nostra fede, perché come dice San Paolo, se Gesù non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede e sarebbe inutile tutta la nostra teologia, perché il nostro Dio è il Dio che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che risusciterà anche noi come Cristo, no? Perché noi siamo innestati in Lui e anche noi saremo risorgeremo con Lui. Ecco, allora forse si tratta di ritornare un po' alle origini, no, della nostra fede, e dirci veramente in che cosa crediamo, qual è il cuore caldo, il nucleo incandescente, no, della nostra fede. La nostra fede si fonda sulla resurrezione di Gesù, la fede in un Dio che ha risuscitato Gesù dai morti e ha promesso che anche noi in Lui risorgeremo. Questo è il messaggio fondamentale che ci porta la Pasqua verso cui ci stiamo incamminando.
Ed è un cammino di fede, un cammino nella fede. Vorrei riprendere la frase di Maria quando incontra Gesù. Dice anche lei come Marta: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E poi ancora alcuni che dicono: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Che sono, appunto, come diceva Gianmarco prima, le frasi che spesso vengono alle labbra quando succede qualcosa di doloroso, qualcosa di grave, no? Però in questo Vangelo vediamo proprio, abbiamo proprio una lezione di fede grande, perché poi subito dopo sempre si dice, Gesù dice: togliete la pietra. E Marta dice: ma Signore, manda già cattivo odore, lì da 4 giorni, quindi è una cosa praticamente umanamente impossibile, no? Il morto che già è da 4 giorni lì e che manda già cattivo odore. E Gesù che risponde: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Gesù che insiste, no? Insiste per far capire a Maria e a Marta che nulla è impossibile a Dio. E allora in questo momento mi viene in mente l'episodio dell'Annunciazione, quando Maria è incredula davanti all'annuncio dell'angelo e l'angelo risponde: nulla è impossibile a Dio. Io credo che questa frase dovremmo sentircela ben nel cuore spesso nel corso della nostra vita: nulla è impossibile a Dio, ma non per credere che Dio attraverso Gesù Cristo possa fare continuamente miracoli, cioè possa guarire tutti e non faccia più morire nessuno, per cui vengano bandite dal mondo la malattia, la morte, l'ingiustizia, tutto quello che sappiamo di doloroso e di negativo. No, ma questa frase ci dovrebbe far capire che Gesù è sempre con noi, che Gesù è al nostro fianco, lotta con noi, soffre con noi, sta con noi, è in grado di portarci avanti pur nella sofferenza, pur nel dolore. Cioè la grandezza di questo nulla è impossibile a Dio non è tanto non morirai più, non soffrirai più, non per adesso che sei su questa vita, ma tu sai che il Signore è con te, che il Signore ti accompagna, che vive con te, che soffre con te, che lotta con te, ed è quello che ti permette di andare avanti, la sua compagnia, il sapere che Lui è con te. E poi ancora mi colpisce il fatto di Gesù che si rivolge al Padre. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Cioè mi colpisce questo continuo rapporto di comunione, di amore profondo tra Gesù e il Padre. Gesù che continuamente si rivolge al Padre nei momenti più grandi, nei momenti più importanti della sua vita, si rivolge al Padre. Anche qui, prima di compiere questo miracolo, si rivolge al Padre. E quindi un invito anche da parte nostra a tenere presente questo Dio, che è il Dio della nostra vita, che si rende umano, che si rende vicino in Gesù, ma che è il Dio della nostra vita, colui che tutto può, che tutto sa, che tutto conosce e che porta avanti il mondo. Quindi è importante anche questo riferimento da parte nostra al Signore. Poi ancora, sempre in questo Vangelo, si dice: molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Quindi davanti a questo miracolo alcuni credono, molti credettero in lui, però non tutti. Nonostante questo miracolo c'è comunque ancora tanta altra gente che non crede e tanta altra gente che lo ostacola, al punto che questo Vangelo finisce dicendo: da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Ecco che allora non ci dobbiamo meravigliare che anche ai giorni nostri comunque ci sia la fede e ci sia anche chi non crede, ci sia anche nel nostro intimo una parte che crede, che aderisce, che vuole credere, che vuole aderire alla parola del Signore, e una parte che invece fa fatica, una parte che ci crea difficoltà, che a volte ci può togliere anche la fiducia e la speranza. Però proprio questo Vangelo ci chiama a sottolineare questa presenza di Gesù, questa presenza del Padre, che comunque ci vogliono riconfermare nella fede. Questo Vangelo è una riconferma nella necessità di avere continuamente fede nel Signore Gesù che compie miracoli, nel Signore Gesù che dona la vita.
Good.
Terminiamo questo commento alla liturgia della quinta domenica di Quaresima con questa preghiera che viene poi letta alla comunione nella liturgia eucaristica e dice così: «Anima mia, benedici il Signore, che ti corona di misericordia e in Cristo tutto ti ha donato. Anima mia, benedici il Signore, che ricolma di beni la tua vita. Cristo è la grazia, Cristo è la vita, Cristo è la risurrezione». Con questa bella preghiera, con queste parole di fede e di speranza, vi ringraziamo per averci ascoltato, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
Da Marco.
Padre Gianni.